Eccoci, buonasera. Siamo a questa nuova puntata della serie Tempi difficili, organizzata dalla Treccani quest'anno e dalla Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino. Oggi parliamo della guerra, che è il grande motivo per cui pensiamo che questi siano tempi difficili, e della pace, che è il grande motivo per cui pensiamo che questi tempi difficili abbiano una storia che possa essere accettabile dalla nostra cultura, dalla nostra società. Ne parliamo dal punto di vista di una dimensione che è super importante, e lo è a maggior ragione durante un periodo di guerra: la dimensione della diplomazia. Che cos'è la diplomazia, quanto è grande, che cosa riesce a fare, che cosa può fare, chi la porta avanti, con quali punti di vista, con che linguaggio, con che strumenti. Ne parliamo con Natalie Tocci, che è direttore dell'Istituto Affari Internazionali, e Nicola Berola, che è direttore generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale presso il Ministero degli Esteri. Io sono Luca De Biase, faccio il giornalista e spero di poter aiutare questo incontro a servire al nostro pubblico, al pubblico che ci segue in streaming e che ringrazio, e che potrà vedere anche in registrata questa conversazione. Molto spesso, appunto, un pubblico fatto di giovani del Politecnico e di persone interessate. Ebbene, cominciamo col descrivere questa entità, questa dimensione della nostra vita, della quale si parla quando non funziona più che di quando funziona. Quindi ne abbiamo una consapevolezza, diciamo, limitata. Che cos'è oggi la diplomazia? Abbiamo un paio di interventi, poi cominceremo una conversazione, naturalmente, che può coinvolgere anche il pubblico. Natalie Tocci.
Grazie mille. Funziona? Sì, funziona. E allora, innanzitutto la premessa, io non sono una diplomatica, sono una ricercatrice e non studio diplomazia, no? Quindi, voglio dire, le mie credenziali per parlare di questo tema sono praticamente pari a zero. Detto questo, è vero e non è vero, nel senso che in realtà, e a questo poi arriverò, il ruolo della diplomazia, cioè quello che è la diplomazia, sta cambiando profondamente. Sta cambiando in alcuni paesi più che in altri, e in alcuni modi più che in altri. Ci sono paesi dove in realtà quelle che sono chiamate le porte girevoli tra il mondo della diplomazia e un mondo che gli sta attorno, come può essere il mio, il mondo della ricerca, il mondo del giornalismo, il settore privato, in realtà è non soltanto qualcosa di eccezionale, non soltanto è la norma, ma è considerato un valore. Quindi l'idea che ci sia, diciamo, una contaminazione tra diplomazia e chi lavora nelle relazioni internazionali, ma non necessariamente all'interno delle istituzioni, è visto come un valore. Non è questo il caso dell'Italia, no? In Italia ancora continuano ad esserci, diciamo, compartimenti stagno, e anzi viene visto non di buon occhio, diciamo, questa commistione tra il dentro e il fuori. Ci sono naturalmente buoni argomenti sia da una parte sia dall'altra, lo dico semplicemente per sottolineare il fatto che una persona come me, se fosse una cittadina americana, probabilmente avrei passato più periodi all'interno delle istituzioni. In realtà io sono abbastanza un'eccezione da questo punto di vista, perché appunto le porte girevoli tendono a non esserci, sicuramente in Italia, in Europa sì e no, però diciamo ho messo il piedino dentro la diplomazia, sia in un contesto nazionale, quindi al Ministero degli Esteri quando ero consigliere di Federica Mogherini, sia in ambito europeo, sia con Mogherini che con Josep Borrell. Quindi diciamo, ho assaggiato, seppur sempre da esterna, come un po' una sorta di mosca che si aggirava all'interno delle istituzioni, un po' quello che vuol dire la diplomazia dell'interno sia in ambito nazionale che europeo. Quindi diciamo, fatte queste premesse, perché poi qua in realtà chi ne sa di diplomazia è chi la pratica tutti i giorni, quindi poi ascolterete lì Nicola, a che cosa serve oggi la diplomazia? E la riflessione sarà molto breve, ma visto che poi tutto questo è all'interno di una serie che parla della guerra, a che cosa è servita la diplomazia, a che cosa oggi serve la diplomazia, a che cosa servirà la diplomazia nel contesto della guerra. Spesso appunto viene detto, no, la guerra è stato il fallimento della diplomazia, come se ci fosse questa sorta di diplomazia deus ex machina che ha il potere, no, di evitare le guerre e arrivare alla pace. Naturalmente non è così, ci sono mille fattori, poi ci possono anche essere dei fallimenti della diplomazia, ma ci sono mille fattori che portano alla guerra, che appunto, no, riprendendo, io non sono una realista diciamo come tradizione teorica, ma riprendendo von Clausewitz, non è altro che la politica attraverso altri mezzi, ma sono mille i fattori che portano da questo shift, diciamo, dalla politica esercitata come politica anziché esercitata come guerra, e la diplomazia è soltanto uno, diciamo, di questi possibili elementi. In realtà la diplomazia è stata estremamente attiva nel periodo precedente alla guerra. Sarà stato forse, non ricordo, 6 mesi fa all'incirca, 5-6 mesi fa, che la rivista americana Politico ha pubblicato, veramente vi consiglio di leggerlo, è una sorta di rapporto di quasi una cinquantina di pagine, in cui intervistano letteralmente tutti, diciamo, da appunto il segretario di Stato al consigliere per la sicurezza nazionale, adesso non vi faccio la lista, ma saranno comunque, diciamo, più o meno una cinquantina di persone, sia negli Stati Uniti sia in Europa, che ripercorrono quelle settimane, ma letteralmente quasi ora per ora, e danno questo senso drammatico in realtà di quanto è stato fatto per evitare l'inizio, diciamo, di questa guerra, e con mille dettagli appunto, no, da settimane letteralmente passate dentro un ufficio senza mai mettere il nasino fuori, facendosi portare pasti, diciamo, in ufficio. Quindi diciamo, dà veramente questo senso di tutto il lavoro che in realtà c'è dietro. E quindi poi quando si dice, no, il fallimento della diplomazia, come se questi stavano, diciamo, con le mani in mano a non far niente, dà veramente il senso. Poi ripeto, non è riuscita naturalmente nel suo intento. La diplomazia, come qualunque altra cosa, la guerra c'è stata e quindi per definizione non è riuscita nel tentativo di evitarla, ma non spettava solo, tra virgolette, alla diplomazia, spettava a tutti quegli altri elementi che poi contribuiscono a determinare una certa situazione. Naturalmente la diplomazia continua, cioè così come era estremamente attiva prima della guerra, ha continuato a essere altrettanto attiva durante la guerra. Questo non vuol dire, e qua c'è forse il secondo gigantesco malinteso, che diplomazia vuol dire, in questo caso specifico, la ricerca di un cessate il fuoco, perché se si intende questo per diplomazia, no, questa diplomazia non c'è, ma non c'è perché non c'è l'intenzione di una diplomazia mirata a un cessate il fuoco oggi. Se ci dovesse essere un cessate il fuoco oggi, ci sarebbe un determinato esito di questa guerra che è esattamente contro gli interessi di chi la, come dire, sta promuovendo un certo solco, diciamo, della diplomazia stessa. Quindi diciamo, un cessate il fuoco non è neutro come esito, è un esito che implica l'occupazione del 18% del territorio di un altro Stato, no? Quindi qui c'è stato il fuoco, la diplomazia, chi spinge per un certo tipo di diplomazia, chi è attivo in un certo tipo di diplomazia, non la vuole. E quindi è importante scindere, diciamo, queste due cose. Poi ci sono tutta una serie di altre cose che la diplomazia vuole, come, quindi vogliamo assolutamente che comunque ci sia la prosecuzione di un nuovo, quindi attraverso, diciamo, un nuovo accordo, un'estensione, scusatemi, di un accordo sulle esportazioni del grano dall'Ucraina. È sempre attiva la diplomazia nel tentativo di capire se è possibile arrivare ad accordi sullo scambio di prigionieri. Sarebbe meravigliosa una diplomazia del Vaticano mirata a riportare a casa i bambini ucraini deportati in Russia. Quindi ci sono tutta una serie, su mille aspetti, diciamo, di questa guerra, dove la diplomazia continua ad essere attiva. La diplomazia è un mezzo, non è il fine. Quindi il fine del cessate il fuoco è un fine voluto da una parte, o meglio raccontato, perché non è voluto, da una parte di questa guerra, e ripeto, dobbiamo avere ben chiaro che non è un obiettivo neutro, è un obiettivo che va nella direzione a pie pari di una parte di questo conflitto. Poi naturalmente arriverà il momento in cui, diciamo, la fase militare, inevitabilmente la fase militare di ogni guerra a un certo punto finisce, si esaurisce. Ad oggi non possiamo sapere dove, quando e dove sarà quel momento, ma anche qua dobbiamo essere bene attenti nel poi cercare di individuare. Non esiste un mondo in cui finisce la guerra e inizia la diplomazia, no? E arriva, diciamo, il momento del cessate il fuoco. È possibile, se non molto probabile, a mio avviso, che in realtà quello poi sarà un momento in cui non ci sarà quel tipo di diplomazia, cioè probabilmente non ci sarà un accordo sul cessate il fuoco, non ci sarà un accordo di pace. Detto questo, la diplomazia continuerà, così come sta continuando adesso per cercare di portare l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, nel tentare di capire qual è un nuovo punto di equilibrio nei rapporti tra l'Ucraina e la NATO. Quindi, diciamo, sono mille le strade della diplomazia, ripeto, quelli sono fini, che poi appunto possiamo discutere se condivisibili o meno, ma non dobbiamo confondere mezzo con fine. E qui mi taccio.
Grazie, sì, intervento che ci dimostra quanto sia appunto una dimensione della nostra società che dura e che avviene anche nel corso della guerra, non opposta alla guerra, ma essenzialmente che integra la nostra attività di... E poi ci sono delle zone grigie. Uno si domanda, per esempio, se le sanzioni siano parte della diplomazia o parte della guerra, e questo rimane un tema, anche se appunto potrebbe essere di interesse specifico per il nostro direttore generale. Ma prima di tutto vorrei la sua spiegazione di che cos'è la diplomazia, come la vede, che dimensione è. Anche se vuole, raccontandoci che cosa succede quotidianamente nel fare la diplomazia.
Sì, con piacere. Uno degli spettatori della diretta streaming mi scriveva, probabilmente prendendomi in giro, osservando la mia straordinaria somiglianza, almeno in video, con Sigmund Freud. Allora, sentendo le parole di Nathalie sulla necessità di spiegare cos'è la diplomazia, mi veniva in mente, effettivamente, per un diplomatico riflettere su che cosa sia la diplomazia è anche un po' una seduta psicanalitica.
Totalmente.
La prendo anche un po' sotto questa angolatura. Io penso che il modo migliore per spiegare che cosa sia la diplomazia sia partire dalle sue funzioni, anche un po' per spiegare che cosa poi si fa come diplomatici. Allora, io ne individuerei sostanzialmente quattro che raccoglierei sotto questi titoli: comprensione, analisi e proposta, comunicazione e negoziato. Allora, la comprensione rileva della capacità di mettersi nei panni dell'interlocutore. Questo apre un ampio tema, quello della comunicazione interculturale. In realtà noi pensiamo di capire sempre persone che vengono da altre culture, molto spesso non è così. ci sono dei fraintendimenti che sono estremamente facili. Molto spesso non comprendiamo i codici, non comprendiamo le parole, non comprendiamo i sottintesi, non comprendiamo i toni, il linguaggio verbale, eccetera, eccetera. Allora, il diplomatico deve innanzitutto imparare a decrittare questi codici e imparare quindi dei rudimenti di comunicazione interculturale. Questa è una cosa che si impara con l'esperienza, si può studiare, per carità. Ci sono tante discipline che aiutano, anche compreso io raccomando sempre ai giovani colleghi di leggere molti libri di psicologia, ma anche di antropologia, perché secondo me sono molto formativi. Però questo si impara sul campo ed è una delle ragioni per cui effettivamente per capire un paese bisogna viverci, non basta visitarlo, bisogna viverci tutti i giorni e possibilmente parlare con la gente di questo paese, imparare un po' a comprendere quello che non si legge sui libri, che si vive giorno per giorno. La seconda funzione è quella di analisi e proposta. Ora, in parte il diplomatico deve cercare anche di essere analista, ma è diverso dall'analista puro per una serie di ragioni. Innanzitutto perché analizza, ma da un'angolatura molto particolare, cioè quella cosa devo riferire, cosa interessa alla capitale, al Ministero degli Affari Esteri, al governo, al mio paese, al Parlamento, eccetera, eccetera. E secondo luogo anche perché tutto sommato nell'osservare spesso modifica l'oggetto osservato. Ora, questo i fisici potrebbero osservare che è un fenomeno che comunque avviene in natura, no? Si chiama principio di Heisenberg, quindi quando uno osserva qualcosa la modifica. Però insomma nel caso del diplomatico questo è particolarmente vero, perché effettivamente il momento in cui interagisce con il paese di accreditamento, con le sue autorità, in parte anche causa dei cambiamenti. Partendo da questa analisi, capacità di analisi, deve anche fare delle proposte di policy. Questo varia molto a seconda degli ambiti, ma anche, devo dire, a seconda delle sensibilità nazionali. Io ho lavorato per un certo periodo al Dipartimento di Stato statunitense. Ora, per dirvi, nel momento in cui un nostro diplomatico riferisce di una crisi in un paese lontanissimo, non fatemi citare uno perché altrimenti non sarei un diplomatico, ma paese, no, che ne so, del Pacifico, è chiaro che lo riferisce nell'ottica italiana. Ora, l'Italia è una media potenza, non è che abbia l'intenzione di interferire o trovare soluzioni a crisi lontanissime. Riferisce più o meno in maniera cronachistica. E il diplomatico statunitense lo fa sempre con l'idea che cosa devono fare gli Stati Uniti. Chiaramente è una diversa proiezione di potenza, una diversa capacità anche di incidenza negli eventi, però questo può cambiare. Ovviamente invece ci sono regioni, magari per noi più importanti, più sensibili, in cui invece il nostro lavoro è anche dire ora cosa facciamo, che cosa diciamo agli altri, cosa proponiamo, che strade possiamo individuare. Quindi questo è molto importante, associare la proposta di policy all'analisi pura. Ecco. La terza funzione, vado veramente a volo d'uccello perché altrimenti, come dicevamo prima con Natalia, vi facciamo addormentare. La terza funzione è quella della comunicazione. E qui c'è l'utilizzo della parola. Ora, dicevamo prima di entrare, questa è la casa della parola, quindi forse è il caso di spendere due parole su questo punto. Una battuta famosa che credo sia di Winston Churchill, che il bravo diplomatico è quello che ti manda a quel paese e si fa ringraziare per l'indicazione. Ma non è soltanto una questione di dire le cose bene, di saperle dire. È quello che gli psicologi chiamano il framing, cioè come tu inquadri anche dal punto di vista linguistico il problema. Spesso da questo elemento dipendono anche le soluzioni che puoi individuare e la capacità anche di cambiare le percezioni o influenzare il proprio interlocutore. Quindi è qualcosa che è di grande importanza per il mestiere del diplomatico, è estremamente importante, perché in un certo senso il diplomatico è anche un venditore non solo di prodotti, ma anche di soluzioni, di idee, di innovazioni, di percezioni, e quindi deve poter usare lo strumento della parola per fare questo tipo di lavoro. Fra l'altro lo fa nei confronti degli interlocutori esteri, ma anche nei confronti del proprio paese, perché a sua volta il diplomatico deve comunicare col suo ministro, col suo direttore generale, che è cattivissimo normalmente, con il suo ministro, con il governo, con le autorità politiche, col Parlamento, deve poi comunicare, spiegare che cosa sta succedendo, ma anche metterlo in una luce che poi possa in un certo senso indirizzare il processo decisionale, in un senso piuttosto che nell'altro. L'ultima funzione su cui volevo rapidamente soffermarmi è quello del negoziato. La diplomazia non coincide con il negoziato, possiamo discutere a lungo su cosa sia il negoziato, però il negoziato è una procedura decisionale, è uno strumento neutro. La diplomazia è qualcosa di un po' più complesso del negoziato, ma sicuramente vede nel negoziato uno dei suoi strumenti principali. Ora, il negoziato è una procedura decisionale attraverso la quale si compongono interessi diversi. Si compongono, non è che si trovi necessariamente una soluzione ideale, anche perché non c'è nessuna idealità da perseguire nel negoziato. Nel negoziato si persegue soltanto la soddisfazione delle persone che negoziano. Un buon negoziato è quello in cui i due negoziatori si mettono d'accordo sostanzialmente, senza difficile individuare dei parametri valoriali per dire se il negoziato è stato buono o meno. Se le due parti sono contente, il negoziato è andato a buon fine. Ora, quindi questo è diverso, è una parte della diplomazia, ma è una parte molto molto importante. E il concetto su cui volevo veramente attirare la vostra attenzione è che col negoziato si può fare molto, ma non si può fare tutto. È un po' lo stesso concetto che diceva Natalia. Nella teoria del negoziato si parla di ZOPA, che non è un acronimo che sta per Zone of Possible Agreement, cioè zona in cui è possibile raggiungere un accordo. E non è detto che esista questa zona. Ci sono alcune controversie, differenze di interessi che non sono componibili, o almeno non sono componibili nell'immediato, quindi non c'è questa zona di possibile accordo. E questo succede molto spesso anche nelle zone dove poi si verificano dei conflitti. Questi conflitti praticamente cessano soltanto quando si verificano alcune condizioni. O il calcolo strategico delle parti in conflitto cambia, per cui a un certo punto dice, beh, forse c'è un margine per trovare un accordo, e allora si apre la finestra per il negoziato. Oppure non si compongono mai, però la situazione non sfocia in un conflitto aperto, e quindi si hanno delle situazioni così, che stanno assieme, o dei conflitti congelati, o delle situazioni di conflittualità latente, che però non sfociano in aperta belligeranza. Il generale de Gaulle diceva che la diplomazia è l'arte di tenere assieme le finestre rotte. Quindi tante volte a livello internazionale quello che fa la diplomazia non è riparare la finestra, magari ci mette dello scotch, fa sì che non crolli del tutto, ma rimangono queste grandissime scheggiature che poi possono magari durare anche a lungo, se non all'infinito. Dove non c'è la possibilità né di trovare una soluzione né di tenere la situazione assieme col nastro adesivo, in questo caso metaforicamente, c'è la guerra. E la guerra, von Clausewitz diceva che era la prosecuzione della politica. Certo, von Clausewitz aveva in mente la guerra ottocentesca, che effettivamente non coinvolgeva le popolazioni civili, era combattuta dai professionisti, aveva dei teatri tutto sommato circoscritti. Purtroppo la guerra di oggi è molto peggiore, perché coinvolge popolazioni civili e spesso non è combattuta fra generali gentiluomini, ma purtroppo arriva anche a creare degli orrori. Quindi questo tipo di guerra sicuramente, non so se è la negazione della politica, ma sicuramente la negazione della diplomazia. Però, come diceva Nathalie, non si può dire che è un fallimento della diplomazia, perché alcuni conflitti, ahimè, possono essere contenuti, ma non risolti neanche con l'arma della diplomazia. Occorre che si creino delle condizioni minime, che si crei quella finestra di opportunità per poter negoziare. E io mi fermerei su questa nota per poi eventualmente rispondere alle domande.
Assolutamente, anche perché ne ho subito una per Freud, perché prima ho fatto un lapsus dicendo invece che diplomazia, democrazia. Giusto per proseguire un attimo su questa nota, è diversa la diplomazia di una democrazia dalla diplomazia di una autocrazia?
Allora, la domanda non è facilissima, vuoi rispondere prima tu?
No, non è facilissima per niente, perché dipende anche dallo stile di una autocrazia. Nel senso che ci sono paesi che sono sempre più autocratici, non so, pensiamo, visto che ne abbiamo parlato negli ultimi tempi, la Turchia. Quindi diciamo, se, in un paese come la Turchia è cambiata la diplomazia nell'arco degli ultimi 20 anni? Sì, è cambiata. Quindi c'è un nesso tra la natura del sistema politico e la natura della diplomazia, perché la diplomazia è diventata sempre più centralizzata, sempre più politicizzata, sempre più quindi condotta da un vertice, e in quanto tale è diventata più erratica, meno prevedibile. Quindi spesso, no, riflettevo, ma se dovesse vincere l'opposizione in Turchia, come cambierà la politica estera della Turchia? Beh, per certi versi poco, in quelli che sono gli obiettivi, per altri versi molto, nel modo in cui viene fatta, no? Perché verrebbe non accadrà, temo, ma diciamo reistituzionalizzata, e in quanto tale diventerebbe maggiormente prevedibile e gestibile per poi l'interlocutore. Quindi c'è un nesso. Detto questo, pensare che allora, diciamo, laddove c'è dittatura non c'è diplomazia è assolutamente falso. In realtà prendiamo appunto il caso della Russia. Ecco, magari adesso non contano praticamente più niente, però voglio dire, cioè, la Russia non era esattamente come dire, una democrazia negli ultimi 20 anni, quindi lasciamo stare, diciamo, gli ultimi due, in cui i diplomatici stessi non avevano la più pallida idea di quello che stava per avvenire, motivo per cui molti altri si sono sbagliati, perché quello che loro dicevano veniva preso per buono per i loro interlocutori, e questi loro ci credevano, dicevano no, non ci sarà mai una guerra, no? Perché quello che ascoltavano da quei diplomatici che non erano tenuti totalmente all'oscuro. Ma quindi, senza arrivare a quell'ultimo periodo, in realtà negli anni precedenti la diplomazia russa era in realtà una diplomazia, insomma, con un suo peso, anche perché ci sono tradizioni diplomatiche diverse, e quindi ad esempio nel caso della Russia si tende a essere specialisti di una determinata area, no? In Europa, in Italia questo non accade, no? E quindi se tu ti occupi di Medio Oriente, tu farai Medio Oriente praticamente tutta la vita, il che vuol dire che quel diplomatico al suo interlocutore italiano spesso e volentieri gli dà una pista, perché conosce la regione molto ma molto meglio. Poi ci sono tutta una serie di altri problemi collegati al rimanere in una determinata area geografica per tutta la professione, però ci sono naturalmente dei vantaggi, no? Sergei Lavrov, che comunque viene dalla diplomazia, è un diplomatico, diciamo, sicuramente si rigirava come un pedalino a molti dei suoi interlocutori, perché ne sapeva molto ma molto di più degli altri. Quindi ripeto, quindi c'è un collegamento, che più si centralizza il potere, più si indebolisce la diplomazia, ma non per questo è poi giusto concludere che laddove c'è autocrazia non c'è diplomazia efficace, certo. Diciamo.
Sì, sì, sì.
Io penso che sia anche utile fare una distinzione fra politica estera e diplomazia,
sì,
che non sono esattamente la stessa cosa. La diplomazia è uno strumento della politica estera.
Esatto.
Allora io credo che la risposta breve, perché poi si potrebbe ragionare a lungo, sia anche la seguente. La diplomazia come strumento non cambia molto in realtà fra stati democratici e stati autoritari nelle sue manifestazioni esterne, perché fanno esattamente le stesse cose. E spesso sono anche dei professionisti di altissimo livello. può cambiare molto la politica estera, certo. Fra gli stati democratici e gli stati autoritari, diciamo. Chiaramente cambiano gli obiettivi,
certo.
Cambia l'approccio alle dinamiche internazionali e cambiano i vincoli. È chiaro che un governo democratico, certo. deve tenere conto di tutta una serie di variabili che il governo autoritario, almeno fino a quando non scoppia qualche rivolta interna, può ignorare. Quindi la politica estera direi che cambia sicuramente dal punto di vista.
Così come però ci sono vincoli, cioè se tu sei un diplomatico in un sistema democratico hai anche maggiore, come dire, margine di manovra, nel senso che non rischi, no? E quindi c'è una maggiore democratizzazione, diciamo, no, della diplomazia stessa.
Infatti,
è impossibile immaginare, ma questo vale anche per gli eserciti, no? Cioè, qual è stato, ad esempio, sempre ritornando all'esempio adesso della guerra, uno dei principali problemi dell'esercito russo? Il fatto, la totale mancanza di una duttilità, diciamo, e agilità, no? Negli spostamenti, perché voglio dire, ma chi se la prende l'iniziativa di non eseguire l'ordine, ma poi quando cambia l'ordine è totalmente cambiata la situazione sul terreno.
Certo. Beh, questo in qualche modo mi aiuta a spiegare obiettivamente la differenza. Poi c'è quindi anche in qualche modo lo strumentario, diciamo, può essere simile, questo è importante da cogliere, perché in qualche modo è una dimensione culturale di tutti, no? È una cosa che unisce il mondo in qualche modo. Nello stesso tempo il modo di interpretare questo strumento può essere diverso. Se tu sei una burocrazia bismarchiana, operi nettamente obbedendo alla politica, in una diplomazia moderna probabilmente interpreti molto di più quello che, e puoi interpretare tanto più quanto più sai che non ti tagliano la gola se sbagli, e questo è interessante. Io ho letto diplomazia di ambasciatori prevalentemente relativamente all'epoca moderna, perché ho letto tutti, facevo lo storico, ho letto tutti i dispacci degli ambasciatori veneziani, che erano meravigliosi. Meraviglioso, una grande lettura che consiglio comunque, e che di per sé facevano pensare alla parte, diciamo, comprensione interculturale e analisi molto profondamente, no? In qualche misura, adesso facendo da storico, poi sono diventato giornalista, c'è una certa rassomiglianza in qualche modo. Si è detto che il giornalismo è la prima bozza della storia, qualche volta questo ti fa sentire bene, però indubbiamente quello che è successo dall'epoca dei veneziani a oggi è un cambiamento comunque nel modo di informare, e quello di cui noi parliamo moltissimo è che l'informazione oggi non è più quella nemmeno di 30 anni fa. Partecipare al sistema dell'informazione, essere degli informatori del proprio governo, deve avere un qualcosa tecnicamente di molto diverso rispetto a quello che avveniva prima. Primo perché internet, la mail, i telefonini rendono tutto più contemporaneo, avvengono tutte le cose contemporaneamente. In secondo luogo perché non puoi non tener conto di cose che vengono fuori e che però sono talmente tante che probabilmente ti sorpassano in qualche caso, e un po' perché hai paura che poi quello che ti racconti nelle segrete stanze non sia segreto, perché come abbiamo visto le mail dei diplomatici possono finire sull'equivalente di WikiLeaks ogni 2x3, e comunque il telefonino è una macchina per spiare se è dotata del software israeliano Pegaso o qualunque cosa simile. Quindi noi in questo momento potremmo salutare Lavrov dicendogli: non stiamo parlando di voi,
siamo amici.
Siamo amici.
grande tradizione culturale. Funziona sempre.
Ecco, come è cambiato questo aspetto, no, della parte del vostro lavoro?
Allora, questo mi fa venire in mente un aneddoto. Lord Palmerston, quando gli portarono il primo dispaccio, il primo telegramma, nel 1800, un primo telegramma che riguardava, non ricordo bene cosa, ma insomma riguardava degli eventi internazionali, dice: ma questa è la fine della diplomazia. Poi, insomma, in realtà non è proprio finita. Anche Harold Nicholson, che è uno storico della diplomazia, scriveva negli anni 50, e col telefono però diventa un disastro, perché questi si parlano direttamente, figuriamoci che combineranno, diceva. Ma in realtà tutto sta a fornire delle chiavi di lettura. Parliamo solo del reporting, che è una delle funzioni, no? Cioè segnalare, informare il proprio governo di quello che succede o che rileva, che interessa in un determinato paese. Lì è un po' è una questione di fornire delle chiavi di lettura. Ora, è evidente che se io devo fornire da diplomatico l'informativa per cui, che ne so, ha vinto, cioè Erdogan va al ballottaggio, sono un giornalista lento sostanzialmente, perché sono arrivate le agenzie, chiaramente lì
neanche particolarmente immaginativo.
Ora, quello minimo bisogna farlo, perché insomma, no, diciamo, però insomma, probabilmente non ha letto dalle agenzie, è chiaro che lì l'interesse sta a fornire la chiave di lettura con un twist nazionale anche, quindi di dire: ma è successo qui, è successo là, cosa può succedere? Quindi lì si tratta di dare un valore aggiunto a quella che è una mera informativa. Poi ovviamente ci sono tantissime cose che non vanno sui media e che magari rilevano per varie ragioni dal punto di vista delle relazioni con i paesi. Facciamo anche tantissimo reporting su iniziative commerciali, iniziative culturali, cosa ha detto. Poi in tutto questo è chiaro, lì può variare molto da situazione e sta molto anche all'abilità, alla capacità della persona. Quello che conta è la pennellata, cioè è come quando uno gioca in borsa. Se io riesco a mettere, se io gioco avendo tutte le informazioni del caso a disposizione, benissimo, vincerò, perderò, non lo so, però se riesco ad avere dell'insider trading, che sarebbe illegale, però insomma io sto facendo una menafora, non è un invito a delinquere, sto facendo soltanto una metafora, ma è chiaro che se io ho un'informazione, piccola informazione, che però non è pubblica, ma mi dà un valore aggiunto, è quello l'interesse. Cioè la sfida è dare quella informazione che non è condivisa, perché l'informazione condivisa ha un valore relativo proprio perché è condivisa. E chiaramente questo è cercare di individuare dov'è la pennellata, dov'è la cosa di interesse, c'era un libro interessante di uno scrittore americano, The Signal and the Noise, questo è Nate Silverman, che è il famoso sondaggista che indovina tutte le elezioni da parecchie elezioni presidenziali americane a questa parte. Lui dice: c'è tanto noise, l'informazione, siamo travolti. Il punto è discernere qual è il segnale all'interno di questo. È un lavoro difficilissimo, e io non sto dicendo che i diplomatici lo fanno sempre al 100%, sto dicendo questo: nel mondo ideale la funzione, l'obiettivo dovrebbe essere quello, cioè individuare il segnale, dare quell'informazione addizionale di cui c'è bisogno e che interessa veramente, e quindi fornire un reale valore aggiunto. Altrimenti il rischio è, come diceva un collega appunto britannico, per dare questo tipo di informazione bisogna essere vicini anche al potere nel paese dove si sta e nel paese da dove si viene, altrimenti se uno sta lì e sta lì a leggere i giornali e a parlare al bar, per carità, può essere anche che si scrivano cose interessanti, però se riesce a crearsi dei canali di accesso che gli danno informazioni utili, allora diventa interessante. Se non fa questo tipo di lavoro, questo collega britannico, dico, non ricordo il nome, ma che ha scritto uno delle, è uno dei vizi dei diplomatici, li scrive a memoria, e io prometto che non li scriverò. Ma lui scrive, okay.
Vediamo.
Sciascia diceva che scrivere memorie è come guardare il fazzoletto dentro il fazzoletto dopo essersi soffiati il naso, quindi eviterei. Comunque, insomma, questo diceva, se non è vicino al potere, il diplomatico è un giornalista lento, che scrive lentamente, che arriva dopo, quindi insomma, allora...
Posso però aggiungere qualcosa? Sì. Perché effettivamente il tema si pone, no? Perché giustamente... Nicola è partito dicendo, il diplomatico, comprensione, analisi, no? Proposte e negoziato. In realtà ognuna di queste categorie può essere, come dire, queste funzioni possono essere svolte dal diplomatico, ma anche non dal diplomatico. E la comprensione per definizione è quello che fa chi si occupa di ricerca, ma in realtà anche chi fa giornalismo, no? E l'analisi per definizione è quello che fa il ricercatore, diciamo, ma anche categorie, la proposta, idem, se lavori in un think tank, come fai a non fare la proposta, è quello che dovresti fare per mestiere, insomma, e, ma è anche il negoziato, no? Cioè, quella che poi viene definita la diplomazia track one and a half, track. Cioè,
tutti negoziamo, anche quando dobbiamo decidere a che ristorante andare.
Esattamente, quindi il tema è capire, alla luce del fatto, no, che comunque la porosità della diplomazia è aumentata, diciamo, no, la contaminazione con altri ambiti, come mitigare il rischio, che poi è il punto che sollevavi, ma anche come ricercare un valore aggiunto, diciamo, no, da quella contaminazione. E quindi dov'è che il diplomatico può effettivamente fare qualcosa che l'analista, il ricercatore o il giornalista non può fare, no? Che tipo di analisi? Perché l'analisi la fanno tutti, no? La comprensione la fanno tutti, il negoziato la fanno, ma che tipo di analisi? E lì in realtà sono tanti possibili spunti. Allora, c'è un tema di ricollegare quella comprensione a quella che appunto uno può definire l'interesse nazionale, no? Cioè, a me non verrebbe proprio minima, non mi passerebbe per l'anticamera del cervello, francamente, quando analizzo qualcosa, quando cerco di comprenderla, cercare di capirla attraverso quella lente, perché il mio lavoro è un altro, è il suo di lavoro, sì. Quindi diciamo qui il collegamento della comprensione è fondamentale. Nell'analisi, o anche anzi esempio ancora migliore, nella proposta, qual è il tipo di proposta che posso fare io al di fuori della macchina anziché Nicola all'interno della macchina? Io non ho spesso, l'informazione poi mi arriva, ma magari non mi arriva in quel modo così immediato che tu capisci immediatamente qual è la fessura in quel momento, no? C'è un muro, a un certo punto si apre una fessura e tu sai che lì in quel momento devi entrare in quella fessura. E quindi hai bisogno di una rapidità, diciamo, del flusso informativo e anche di un livello di dettaglio empirico che spesso, stando al di fuori, non si ha o non si ha negli stessi tempi. Al tempo stesso, cioè, per contro, in realtà, come dire, per il diplomatico all'interno della macchina, per definizione è più difficile pensare fuori dalla scatola, no?
Out of the box.
Mi ricordo, diciamo, un momento meraviglioso quando lavoravo, appunto, quando scrivevo la strategia globale per Federica Mogherini, che un giorno, appunto, riunivo non soltanto gli stati membri, ma in questo caso era una riunione con la commissione, quindi diciamo a partecipare alla riunione erano, diciamo, chi rappresentava la dimensione esterna di qualunque direttorato generale, quindi dall'infrastruttura alla ricerca, non soltanto le cose ovvie come il commercio anziché l'allargamento, e appunto io gli dissi, no, adesso vi manderò questo questionario in modo tale che ripercorreva un po' quella che sarebbe stato un po' lo scheletro, diciamo, di questa strategia. Voi però quando rispondete, non rispondetemi dicendomi quello che state facendo adesso, quello che volete fare tra una settimana, ma anche tra un mese. Io ho detto, think out of the box, ditemi quello che vorreste vedere tra 5 anni, tra 10 anni. A un certo punto uno di loro mi fa, Natalie, We can't think out of the box. We are the box. Che è stato meraviglioso, no? Quindi tutto questo per dire che in realtà quel valore aggiunto si trova quando il diplomatico fa il diplomatico, facendo leva con tutti quei mondi che in realtà un tempo erano separati dalla diplomazia, ma che adesso non devono essere vissuti come una minaccia alla diplomazia, ma come qualcosa che può aggiungere...
Assolutamente.
No? Tocci, ma anche un pelino di esperienza ce l'hai anche su questo, ma... ci sono delle aziende che hanno 3 miliardi di utenti sulle loro piattaforme, che fanno azioni che hanno il sapore del grande potere, possono cose. Loro ce l'hanno una diplomazia e si chiama diplomazia.
Ma allora, si chiama lobbying. Affari istituzionali, si chiama lobbying, se vogliamo essere molto generosi la possiamo chiamare anche advocacy, ma la verità è che si chiama lobbying.
E la disciplina concettuale è una diplomazia.
Beh, diciamo, ritornando a quello che diceva prima Nicola, come dire, tutti noi comprendiamo, analizziamo, facciamo proposte e negoziamo, no? Mm-hmm. Quindi diciamo se
nell'interesse del
grande
potere.
Ed è chiaro, in quel caso è nell'interesse della società che rappresentano.
Sì.
Diciamo, quindi nella misura in cui c'è trasparenza in tutto questo, come dire, sono attori come altri. Il tema è in che modo, diciamo, il pubblico, che quindi dovrebbe rappresentare comunque l'interesse pubblico, crea un quadro regolatorio, come dire, le regole del gioco all'interno dei quali vari stakeholders delle relazioni internazionali, privati inclusi, possono portare avanti i loro interessi.
Sì, infatti, secondo me questa è una cosa sulla quale potrebbe svilupparsi un ulteriore discussione, perché poi alla fine molto spesso gli interessi possono convergere o divergere, uno si può domandare.
Poi sai, il problema soprattutto se andiamo a vedere il settore specifico al quale facevi accenno, che è sostanzialmente quello tecnologico, no? Il problema qual è anche? Qua ritorna al tema della comprensione dell'informazione. Che anche chi si occupa di questi temi al di fuori, diciamo, di quella realtà, nella sua, come dire, fattispecie tecnica, la verità, detto proprio, è che non ne capisce granché. E quindi c'è anche una simmetria informativa, perché chi si occupa, per dirti, di cyber, no, nelle istituzioni, purtroppo, spesso e volentieri, ne sa molto, ma molto, ma molto meno di chi lavora in Google, no? E quindi il potere, perché informazione è potere, no? E quindi questa simmetria di conoscenza pone effettivamente un problema, e quindi la domanda che ci si dovrebbe porre è in che modo colmare quella deficienza, diciamo, no? Quel vuoto di conoscenza, e qua ritorna il tema della commistione, diciamo. C'è quindi un valore che il diplomatico passi del tempo in Google per cercare di capire meglio come funziona quella macchina, per poi dopo...
Certo.
E ci sono anche qua dei pro e dei contro. La diplomazia italiana questo in parte lo fa, insomma, con Google, poi, diciamo, con le aziende italiane.
Ma io poi ho tratteggiato il profilo generalista. Poi in realtà c'è gente che si specializza o acquista per un certo periodo delle conoscenze più specifiche. Io, per esempio, per un mio karma personale, mi sono sempre occupato, quasi sempre, tranne qualche periodo di salutare di stacco, ma di questioni europee, UE, Unione Europea, praticamente quasi tutta la mia carriera. Però avevo un interesse particolare, quindi ho perseguito anche un sentiero abbastanza specialistico. Ma si sta creando anche un canale di cyber diplomacy, in cui si parla moltissimo di queste cose. Tutti i ministeri degli esteri e strutture affini ai ministeri degli esteri si stanno dotando di strutture in cui si parla di questo. È uno dei filoni più importanti che si stanno sviluppando, e dove per cyber diplomacy ci sono diversi aspetti. C'è il profilo della sicurezza, cyber security, che è estremamente importante, su cui si stanno sviluppando tutta una serie di strumenti e di canali di dialogo e di collaborazione. Poi c'è anche il filone di sviluppo tecnologico, anche a livello Unione Europea ci sono tantissimi negoziati che riguardano il digitale, anzi è uno dei grandi filoni negoziali. Quindi noi come diplomazia italiana non abbiamo le risorse per creare figure super specialistiche come altri ministeri degli esteri fanno, però gente che si impratichisce, se non altro, di queste cose, sì, ci stiamo dotando di questo e ci sono persone che si stanno interessando particolarmente a questo aspetto specialistico, così come c'è gente che è più specializzata sull'Africa, sulle questioni consolari, su, quindi un minimo di expertise specifica ci vuole. Detto questo, il diplomatico è un generalista per sua formazione, cioè è una persona che viene pagata, o meglio, la diplomazia è uno strumento che gli stati utilizzano per dialogare con altri stati, all'osso, insomma, quindi la grandissima diplomazia veneziana è una delle prime. Prima non ci sono figure professionali, Machiavelli era stato anche diplomatico, ma faceva anche altro, faceva il cancelliere. Nell'antica Grecia i diplomatici, esistevano i diplomatici, però erano avvocati che passavano dall'arringa nel loro processo a andare a difendere la propria polis presso un'altra polis. Quindi è una figura, come dire, molto proteiforme, che deve mettere insieme varie professionalità, ma in maniera abbastanza da generalista. In nessuna di queste professionalità diventa super specialistico. E forse è giusto anche così.
È un valore, no? Noi siamo nell'epoca dell'interdisciplinarietà.
Sì, e poi c'è un tema proprio di traduzione, no? Quindi in che modo, cioè, diciamo, sì, generalista ma traduttore, cioè interprete, e questo è il vero valore.
Questo,
cioè, io la domanda rispetto a temi come quelli tecnologici e digitali che mi pongo è così come... No, prima si diceva giustamente, no, per il diplomatico deve fare esperienza di campo. Cosa significa l'esperienza di campo in ambiti tematici, quindi non in ambiti geografici? Ed è lì che ancora la formula giusta non l'abbiamo trovata, temo, perché l'esperto di cyber, ma lo dico anche da ricerca, per noi è esattamente la stessa cosa, ma l'esperto di cyber legge tanti documenti. Però non fa l'esperienza diretta con il nerd tech che capisce come funziona quella roba lì, no? E lì c'è un tema, che ci sia un tema. Ho la sensazione che questi sono ancora ambiti che ci rendiamo perfettamente conto dell'importanza, quindi sappiamo che li dobbiamo trattare, ma siamo, e da questo punto di vista mi metto dalla parte, diciamo, del diplomatico, abbiamo uno svantaggio competitivo con il privato.
Beh, insomma, ci sarebbero tante cose. Prima di chiedervi se avete delle domande, ne volevo fare un'ultima. Abusando del gioco su Freud, perché non so se avete notato che quando deve dire una cosa particolarmente, con attenzione particolare, vero, la mette il dito così, come quando si deve dire state zitti, no? Questo tipo di cosa è particolarmente, evidentemente significativa.
Deve essere ci deve essere un'interpretazione freudiana.
Ci sarà sicuramente. No? Ecco, una delle cose che noi abbiamo taciuto, lo sto facendo apposta per dire, una delle cose che abbiamo taciuto fino adesso nell'ambito della nostra discussione, che indubbiamente è stata, come progettato, dedicata a discutere di che cosa sia, come funzioni e come stia cambiando la diplomazia, ma una parte delle nostre cose sono andate anche nel fare degli esempi sull'attualità. Una delle cose che si è detta fin dall'inizio è che non è che il fatto della guerra sia stato il fallimento della diplomazia, eccetera. A maggior ragione, ed è qui appunto la cosa della quale non si parla molto, non si parla abbastanza, c'è il fatto che una delle dimensioni di questa guerra è che non sfocia nell'attacco nucleare. Questa cosa della quale è un tabù parlare, perché è giusto, perché è talmente rovinosa e distruttiva e terribile che non ne parliamo neanche, però certamente c'è una diplomazia su questo.
C'è una diplomazia che in questo caso non è intesa come negoziato. Quindi no, diciamo, se la domanda è c'è un negoziato
esatto.
in corso su... nucleare, no, non lo definirei un negoziato. Ci sono contatti, ci sono comunicazioni di linee rosse che dicono e non dicono, perché non è che come dire, gli Stati Uniti comunicano esattamente che cosa farebbero laddove ci dovesse essere un attacco nucleare tattico, no, non c'è. Diciamo quindi quella che poi in diplomazia si chiama ambiguità strategica, quindi diciamo una sorta di dico e non dico, per ora ha funzionato. Peraltro non è solamente tra Stati Uniti e Russia, ma un ruolo importante lo sta svolgendo, l'ha svolto la Cina. Poi detto questo, anche qua, vuol dire che allora tutto a posto e possiamo stare tranquilli? In realtà credo che possiamo stare tranquilli nella misura in cui non credo che ci sia mai stata un'intenzione di andare in quella direzione da parte della Russia e non c'è un'intenzione perché c'è ancora la convinzione, a mio avviso sballata, ma meno male che lo pensa Putin, che gli obiettivi di Putin possano essere raggiunti senza l'utilizzo, la minaccia sì, ma senza l'utilizzo di quello strumento. Se dovessimo arrivare in un mondo in cui quello che è in realtà già abbastanza evidente a me, ma grazie cielo non è evidente a Putin, ossia che i suoi obiettivi non sono perseguibili attraverso mezzi convenzionali, cioè che la guerra, diciamo così come lui la intendeva, è già persa, esisterà a quel punto il rischio che ritorna il nucleare e a quel punto non ci sono comunicazioni che reggono, ma non tanto nucleare mirato a vincere la guerra, ma nucleare una sorta di nihilismo, no? Perdo io, perdono tutti. E questo scenario non è purtroppo da... cioè la guardia va mantenuta sempre alta, ma ripeto, è come quando prima si diceva, come dire, ma allora se c'è la guerra è perché è fallita la diplomazia? Beh sì e no, ci sono mille altre considerazioni. All'inverso, se non c'è una, se non siamo in una terza guerra mondiale nucleare, grazie alla diplomazia, in parte sì, perché diciamo queste comunicazioni hanno fatto, ma non soltanto, perché certo. Non c'è mai stata l'intenzione, grazie cielo, fino ad oggi.
Certo, certo. Ci sono delle domande? A parte il fatto che la prima è sempre la più difficile, siamo d'accordo che si può passare subito alla seconda, se vi va. Perché sennò, come avete capito, io ce ne ho una serie. Per esempio, appunto, una delle cose che proprio poteva spiegarci, vero, è se le sanzioni sono parte della guerra o parte della diplomazia.
È interessante, poi dipende sempre da come si categorizzano le cose, ma io direi che fanno parte della diplomazia, francamente. Sono uno strumento coercitivo per certi versi, ma che rientrano nell'armamentario della diplomazia.
Sì. E quindi nell'ambito del negoziato, cioè... insomma, se non fai queste cose siamo in una condizione in cui peggioriamo le tue condizioni negoziali.
Direi di sì, perché insomma le sanzioni mirano anche, quando io dicevo, il calcolo strategico, no? Cioè per aprire lo spazio per il negoziato bisogna anche a un certo punto, in certi casi, che il calcolo strategico degli attori cambi, nel senso a un certo punto si renda conto che il prezzo che sto pagando è troppo alto.
Sì.
Questo allora muta il loro calcolo costi-benefici e può aprire uno spazio al negoziato, può dire ma forse è meglio che cerchi una soluzione concordata. E in questo senso direi che assolutamente, quindi le sanzioni fanno parte di questo, o almeno rientrano in quest'ordine concettuale, non è nell'ordine azione, controreazione, punizione, è questo il loro scopo, alzare il costo per l'aggressore in questo caso di un proseguimento della sua strategia di aggressione e portarlo a recedere da questa strategia con mezzi non belligeranti, perché noi, ora io non lo so onestamente se c'è una diplomazia nucleare in questa fase, onestamente se c'è passa sopra la mia testa, spero che ci siano dei canali di comunicazione che evitino se non altro dei malintesi,
certo.
Perché il grosso rischio che c'è sempre stato durante il periodo della Guerra Fredda, certo, non era l'aggressione deliberata, è il rischio dell'incidente, e poi si scopre man mano che si aprono gli archivi che ci siamo in alcuni casi andati vicini. Sembrava che allora i russi a un certo punto erano convinti che gli americani stessero per lanciare un attacco nucleare e stavano per colpire, lo scenario da dottor Stranamore, vero, insomma, quello è stato il vero rischio,
è sempre stato
quello il vero rischio. Allora io voglio sperare che se non altro ci siano questo tipo di canali di comunicazione.
Sì, diciamo, è vero, in realtà l'enorme minaccia di questo momento è che tutta l'architettura sul controllo degli armamenti, cioè tutti gli accordi sostanzialmente, diciamo, dagli anni 80 in poi, sono stati tutti sistematicamente distrutti. Cioè oggi non c'è niente. Quindi ti senti veramente, quindi il rischio c'è, ma è molto diverso rispetto a come spesso viene raccontato. L'altra cosa che volevo dire su questo tema, diciamo, sanzione diplomazia o sanzione guerra, che prima appunto, no, si parlava della diplomazia come mezzo, e in realtà anche le sanzioni, diciamo, sono un mezzo, e quindi, però in realtà stiamo parlando di cose molto diverse, perché Nicola assolutamente ragione nel modo in cui ha inquadrato il tema sanzioni, nel senso le sanzioni, così come l'uso della forza, mirano a cambiare, come dire, il calcolo costo-benefici. La diplomazia non entra in questo gioco qua, cioè entra nell'interpretazione, diciamo, io ti aiuto a capire che non ti conviene fare questo o che ti converrebbe di più fare quest'altro.
O che ci sono soluzioni che ancora non hai preso in considerazione.
Esattamente, ma non è in questo senso, non è uno strumento, come dire, non è qualcosa che metto sul tavolo, è qualcosa che ti faccio vedere, cerco di farti vedere diversamente tutte le carte che sono già sul tavolo.
Bene. Insomma, intanto vi guardo, ogni tanto se alzate la mano è un segnale wireless che potete lanciare. Ecco, ci abbiamo due.
Il tema delle informazioni, si è parlato della diplomazia, diciamo, in tempo magari di pace e appunto alla importanza di arrivare tempestivamente alle informazioni e soprattutto a quelle, diciamo, importanti. Ma in tempo di guerra, le informazioni necessarie alla diplomazia diventano qualcosa di estremamente strategico, quindi c'è una fusione tra diplomazia e apparati militari o i governi, diciamo, diventa probabilmente qualcosa di più connesso, e la diplomazia rischia anche per questo motivo un po', come dire, di perdere terreno, perché poi non so.
Ma appunto, diciamo, un po' ritorna questo il discorso anche che si faceva prima, appunto è chiaro che se la diplomazia è statica, cioè se la diplomazia continua a fare quello che faceva un tempo, si perde terreno, e quindi come dire, porsi che il diplomatico, che la diplomazia quindi è importante che si ponga, diciamo, in un'altra ottica, quella di dire: ah, benissimo, abbiamo tutte queste altre informazioni, in che modo le utilizziamo come una risorsa in più, quindi non come qualcosa, come dire, cioè il mio giardino che deve rimanere invariato, ma il resto che arriva, quella contaminazione, no? In che modo può in realtà rendere questo giardino ancora più bello e ancora più florido, perché comunque all'interno di quel giardino continueranno ad esserci delle capacità, una particolare ottica che è diversa da quello che arriva da fuori, ma quello che arriva da fuori deve essere visto come un valore che accresce il valore interno.
Io su questa cosa, poi, se ho capito bene il senso della domanda, ma in realtà diplomazia, ministeri degli esteri, ministeri dell'interno e altre articolazioni dello Stato che sono deputate a raccogliere informazioni, non sono squadre di campionati diversi, giocano nello stesso campionato, anzi giocano nella stessa squadra sostanzialmente. Quindi lo scambio di informazioni è continuo. È chiaro che ognuno poi fa il suo mestiere. Io mi guardo bene dal mettermi l'elmetto, probabilmente mi farei male da solo, soltanto a mettermelo, insomma, faccio un altro mestiere. Ognuno può fare il suo mestiere.
Visto che si parla spesso di fake news anche, e prima si è parlato anche di possibile misunderstanding che può far scoppiare un eventuale conflitto là dove non sono. Quindi anche un po' il rapporto tra la diplomazia e le fake news, sia nel cercare di smontarle o magari anche nel cercare di diffonderle invece, a volte una diplomazia stessa può in qualche modo prestarsi ad alimentare, portare avanti una determinata politica che è interessata a diffondere.
Certo.
Posso?
Prego.
Questo mi fa venire in mente una frase di un grande giornalista austriaco a cavallo fra i due secoli, Karl Kraus, che era, a dire la verità, una punchline che mi ero preparato per questa conferenza, che praticamente scriveva nel suo giornale, si chiamava La Fiaccola di Fackel, scriveva come scoppiano le guerre. Dei diplomatici mentono ai giornalisti e ci credono il giorno dopo quando lo leggono sui giornali. Quindi quello che lei dice, smontare fake news forse non è il compito del diplomatico, ma neanche diffonderle però. Quindi, però è chiaro che è una realtà con cui bisogna misurarsi e soprattutto dotarsi degli strumenti per evitare di abboccare le fake news, perché insomma, le informazioni devono essere ben verificate. Chiaramente è vastissimo questo ambito, però è chiaro che il diplomatico tendenzialmente reagisce solo su informazioni veramente verificate e prima di dire qualcosa, cosa che lo fa arrivare spesso in ritardo o dovrebbe fare, cioè il diplomatico che prende una notizia e la riferisce non fa bene il suo mestiere. Deve essere assolutamente certo di quello che è, fare le verifiche del caso come il buon giornalista, perché anche giornalista. Quindi poi lì c'è tutto il discorso intermediazione, disintermediazione dell'informazione e rischi connessi, che ovviamente non è un tema che possiamo affrontare in questa sede, però è un tema presente e non da oggi, come si vede dalla citazione di Karl Kraus.
Sì. Del resto c'è anche una diversa definizione di guerra tra noi e per esempio i russi, certo. Perché per quanto riguarda quella delle fake, insomma della disinformazione eccetera, per noi è guerra digitale quando un attacco produce una conseguenza fisica. Protocollo di Tallinn, se non ho capito male. Mentre per la dottrina Gerasimov è tutto guerra. E quindi ci si incontra male da mettersi d'accordo su questa.
Cioè, diciamo, soprattutto in un contesto di guerra, cioè la propaganda è sempre stata, diciamo, uno strumento di guerra, sì. E quindi la diplomazia è uno dei bracci, diciamo, no, della propaganda. La propaganda non deve essere necessariamente disinformazione, ma può esserlo. E quindi effettivamente, diciamo, anche c'è un tema di non venire, diciamo, inconsapevolmente trascinati in una narrazione, diciamo, di disinformazione, di propaganda. C'è chi invece lo fa consciamente, nel senso che è il loro mestiere fare quello. Se poi la domanda però diventa: è la diplomazia, diciamo, l'ambito più adatto per contrastare la disinformazione? Secondo me no. Non è, cioè, sono bravi a fare tante cose, questo no.
Non nei mezzi di informazione.
No, esattamente, perché
non io, è il nostro.
Esatto, diciamo, ricordo una conversazione affascinante a Taipei a dicembre con la ministra, il ministro, non so, perché in realtà, diciamo, è questo personaggio assolutamente incredibile, questo ex hacker, transgender, ministro di affari digitali, cioè una persona con una testa incredibile. Che appunto in una lunga conversazione sulla disinformazione mi disse: no, perché appunto la disinformazione va combattuta come un virus. E quindi sì, nell'immediato ci sono misure restrittive, se vogliamo anche coercitive, che possono essere prese, no? Quindi dal distanziamento sociale al contact tracing, via dicendo, e quindi nell'ambito della disinformazione si chiudono dei siti web, sì, però non spetta, quella parte là ovviamente non spetta la diplomazia. E poi c'è il vaccino, no? Quindi come inocularsi, diciamo, no? Quindi per quello che riguarda la disinformazione. E lì è un tema di comunicazione e di educazione, no? Come sviluppare il senso critico, come sviluppare l'istinto a ricercare sempre la prova empirica, ma non è il ruolo del diplomatico, è il ruolo dell'educatore in realtà.
Bene, io credo che potremo continuare davvero a lungo, abbiamo però invece concluso il tempo e mi dispiace perché ci avevo ancora 27 domande e vi ringrazio molto per la vostra presenza, ci ha reso più importante, più facile dare questo nostro tempo e le conoscenze dei nostri interlocutori agli studenti e a tutti quelli che ci hanno seguito online e ringrazio Vero Le Tocci per il fatto che sono stati assolutamente disponibili e hanno aperto scenari che ci sono serviti sicuramente ad avere maggiore consapevolezza di quello che succede nelle segrete stanze della diplomazia. Grazie.